buongiorno per il caffè di Radio X da Gianluca Floris. Siamo stati introdotti da un meraviglioso Stevie Wonder. La frase "You are the apple of my eyes", secondo me, è una delle più poetiche della storia della musica, abbastanza recente. Allora, questo caffè, oggi abbiamo un ospite d'eccezione, un cagliaritano da più di 40 anni, anzi forse quest'anno compie 40 anni a Cagliari, ma è un esponente della grande cultura persiana. Diamo il benvenuto a Mostafa Goratolamid. È difficile da dire, lo so, però Mostafa è la cosa più semplice. Benvenuto Mostafa.
Grazie, buongiorno a te, i tuoi colleghi e tutti gli ascoltatori del radio.
Allora, Mostafa chi è? Se voi scendete per via della Pineta, a un certo punto verso la metà, sulla destra, trovate una piccola botteghina a fianco alla gelateria che c'è ad angolo con una via, e trovate la bottega di Mostafa. Mostafa è un incisore della grande tradizione persiana. Cosa vuol dire? Mostafa è una persona che di mestiere ha la bottega. Voi potete andare e vedete lui mentre lavora al bulino, mentre fa delle stampe meravigliose, e potete vedere la sua abilità, molto ricercato in città, fa anche lavori su commissione molto importanti. È perché Mostafa viene dalla grande tradizione della civiltà persiana artistica di Isfahan. Isfahan è praticamente la seconda o la terza città dell'Iran, giusto?
Sì.
Ed è un po' la Firenze della Persia.
È gemellata con Firenze.
Perché sì. A Isfahan c'è una grande tradizione artistica, giusto?
Sì, diciamo che quasi, senza esagerare, un gran parte di artigianato artistico persiano viene da Isfahan. Sì.
Viene da Isfahan, in tutti i campi, sia nell'incisione come fai, sia nella pittura, nel disegno per i tappeti, per le maioliche, insomma è una grande tradizione. Tu stesso vieni da una famiglia di grandi artisti, sì, in realtà, giusto?
Sì.
Pittori, incisori?
Pittori, in quanto mio bisnonno era un grande pittore e lavorava per corte, infatti c'era, oltre nome e cognome, veniva aggiunto un, diciamo, soprannome che si chiama Nakosh Boshi.
Che vuol dire?
Boshi, chi lavorava per corte.
Ah, ecco.
Si diceva, per esempio, per il cuoco dicevano Ashpaz Boshi.
Ok, il cuoco di corte.
Il corte,
ecco. Così. E lui era un po' un artista di corte, però un sacco di zii.
No, lui ha avuto 5 figli, sì, e tutti i 5 figli, mio nonno compreso, o tutti erano pittori.
Quindi tu hai fatto, diciamo, l'Accademia di Belle Arti in famiglia.
Sì, perché io prime volte che mi sono messa a mappa, trovata matita, mi sono messa a disegnare qualcosa, poi se ne è accorta mia madre e mi ha portata da un suo zio. E io mi ricordo, avevo 5-6 anni, e prime cose mi ha insegnato questo, per me era vecchio, però magari avevo già 60 anni, non
sì,
di più.
Sì, certo, certo.
E mi ha insegnato lui.
Quindi c'è questa tradizione della bottega, tra l'altro una cosa, allora noi abbiamo definito nei nostri programmi anche qui a Radio X il fatto che l'arte sia espressione di una creatività attraverso una tecnica. Ecco, la tecnica è assolutamente la condizione senza la quale l'arte non si può fare, e tu hai imparato la tecnica da piccolo.
Sì, io ho imparato da piccolo, in pratica poi ho cominciato a piacermi molto più disegnare e giocare con le matite, penne, eccetera. Poi, quando era leggermente più grande, hanno visto questa voglia, ma questa cosa vuoi fare? Io ho detto, voglio imparare a incidere e cesellare.
Allora, diciamolo, come si incide? Figlia del disegno è l'incisione, col bulino oppure con altri metodi,
in
giusto?
In pratica, partendo da zero, in tutta l'arte, diciamo, persiana, sia nell'arte di disegno di tappeti, sia maioliche, sia intarsio o qualsiasi cosa, noi abbiamo due tipi di disegni. Una si chiama Eslimi, l'altra si chiama Hatai. In pratica lo sapete, sicuramente avete letto anche voi, che in pratica la religione non permetteva
di ritrarre soggetti umani, non solo umani,
anche animali vegetali che esistono in natura, in quanto si credeva, se tu crei, giorno di giudizio devi dare la vita, altrimenti vai in inferno. Perciò i primi artisti sciiti, perché
sì,
ancora
voi siete sciiti, certo,
molti paesi islamici si usa questi disegni semplicemente geometrici,
sì,
invece loro cominciano a disegnare dei fiori, animali e i disegni che in pratica sono naturali, però in natura non esistono.
Ah. Perciò, quindi una fantasia, una diciamo, fantasia. Ah, ok. In modo da poter reggere l'obiezione, sì, girano, sì, ma io non so,
girano in pratica.
E da qui, per esempio, i tuoi soggetti bellissimi sono questi famosi uccelli mitologici che nella realtà non esistono, si chiamano Simorg,
sì, mi pare. Poi piano piano, logicamente, poi mettono da parte, entrano nella parte di natura e cominciano a fare le cose sul serio. Dai.
Quindi una cosa un po' articolata.
Hai accennato a Simorg.
Sì.
Allora Simorg è un uccello fantastico.
Gli ascoltatori, è una specie di pavone, una cosa del genere.
Di araba fenice.
Sì, una specie di araba fenice, esatto.
Allora, corretto. Questa Simorg compare due volte nella letteratura persiana. Uno lo porta per prima volta Attar, che è un mistico del 1080-1100. In pratica, storia, se volete la vi racconto molto brevemente.
Velocemente, certo.
Allora, un giorno uccelli decidono di andare a trovare il re, perché avevano sentito che i fellini c'hanno il re, che era il leone, essere umano avevano il re. Da ogni specie arriva uno, un rappresentante, e vengono radunati 100.000 uccelli e si mettono in viaggio. Questo è un viaggio lungo, faticoso, sarebbe un viaggio mistico, e devono attraversare 7 valli. Comunque, viaggiando, qualcuno muore,
certo.
Alla fine arrivano quelli che sono rimasti davanti a un strapiombo, una montagna che era levigata dai tempi, dalle piogge, eccetera, e si rifletteva un po', non chiaro chiaro, e l'hanno visto la zampa di un uccello, l'ala di uno, il becco di uno, e loro hanno preso la loro immagine e pensavano fosse il loro re. Quelli che erano rimasti erano 30, che in farsi si dice sì, mor vuol dire uccello, 30,
ecco.
Uccelli.
Quindi una specie di Frankenstein dei 30 uccelli rimasti, molto interessante.
Uno è questo, l'altra parla Firdusi, che scrive il libro dei re. E Firdusi è un grande poeta persiano, se non fosse stato lui...
La civiltà persiana, ricordiamolo, insieme a quella latina, greca e cinese, è una delle tre grandi civiltà del mondo.
E Firdusi è talmente grande che a Roma, a Villa Borghese, è una delle piazze, lì si chiama Piazza Firdusi,
Firdusi,
e
certo.
C'è anche sua estate. Firdusi racconta che in pratica era nasce un bambino albino in antichità, e come gente non aveva mai visto un bambino
un albino,
si spaventano, lo prendono e lo portano, lo mollano in campagna, specie di Tarzan.
Sì.
Arriva questo Simorg, lo prende,
l'uccello mitico,
e lo porta nel suo nido e lo fa.
È la lupa della mitologia romana.
Ecco.
Va
qua.
Bene, allora abbiamo fatto questo tuffo nella grandissima mitologia.
Questo Simorg compare nei disegni, nei tappeti, addirittura certe moschee sopra proprio.
C'è proprio un Simorg.
Sì,
potete
Simorg.
Vederlo anche sulla mia pagina nel post di stamattina, ho condiviso. Io direi che possiamo subito partire col primo break musicale. Davis, il grande Miles Davis, ce lo ricordiamo antipaticissimo durante un arrivo a Cagliari veramente insopportabile, però sempre un grandissimo. Siamo qua in compagnia di Mostafa Goratoramid, che da tantissimi anni fa l'incisore nella tradizione della grande scuola persiana a Cagliari. Tu sei a Cagliari, Mostafa, dal 1981, quindi quest'anno sì, compi 40 anni, sì. Sei molto più cagliaritano di molti dei nostri ascoltatori.
Già compiuto 40 anni.
Già compiuto
allora,
40
io vengo in Italia nel lontano 79, faccio un anno lingua italiana a Perugia, università per stranieri.
Sì.
Poi all'epoca noi dove, quando facevamo esame di entrata
di certificazione
di università, facevano scegliere tre città, quale città volevamo andare.
Quale avevi scelto le tre?
Io ho scelto, in pratica, se non mi sbaglio, ho scelto senza sapere che non c'era quella facoltà, avevo scelto Pisa, Brescia e, se non mi sbaglio, Ancona. E un certo punto
tu volevi iscriverti in
ingegneria mineraria.
Ah, ingegneria mineraria.
Un certo punto, quando mi è arrivata la lettera, dovevo presentarmi all'università di Trieste, perché lì c'era ingegneria mineraria.
Ok.
E vado a Trieste, sono rimasto un anno, in pratica non è che
non ti è piaciuto.
No, l'unico amico che c'aveva è un tirone che era un ragazzo di Bari, perciò si trovava male come me, ho fatto amicizia insieme. E poi ho detto no, qua non rimango, uno per freddo, non solo a livello
climatico,
ma molto freddo, perché quando tira la bora
è tremendo,
è insopportabile, almeno
d'accordo.
Per me che venivo tutto sommato da un paese
deserto,
un po' più caldo.
Certo,
E poi ho detto no, vado lì, ho fatto, guardato dove c'era ingegneria mineraria, c'era Politecnico di Torino, c'era Roma e, diciamo, era centro-sud, l'unica che dove c'era Cagliari. Ho chiesto e mi hanno detto che effettivamente, essendo anche una terra molto antica, forse si studia anche molto meglio dal punto di vista scientifico.
E ti sei iscritto qui?
Mi sono iscritto qua, sì, trasferito, sono venuto qua, che poi mi sono trovato molto bene.
C'era una comunità iraniana a Cagliari o eravate pochi?
No,
ho notato che vi conoscete tutti,
non esiste, non solo in Italia, non solo in Europa, da nessuna parte del mondo non esiste una comunità iraniana
organizzata.
Perché io parlavo tempo fa con un mio amico che anche uno studioso, tempo fa parlavo, diceva: lo sai perché non c'è? Perché noi sentiamo talmente forti di nostra cultura che non abbiamo bisogno di riunirci.
Perciò, la portate come se fosse un caravan,
poteva essere anche da soli, però tu quella cultura ce l'hai e lo tieni, non c'è bisogno che uno con l'altro fare forza.
Facciamo ogni tanto con Mostafa, lo dico, delle serate dove si recitano i versi dei grandi poeti persiani. Un amico li recita in italiano, lui li recita in persiano, ed è un attivista. Io da curioso ho imparato tante cose della grande cultura, la tradizione della cultura persiana, che molto spesso da noi si confonde con altre culture, invece la cultura persiana ha la sua. Allora, tu hai visto quindi Cagliari, sei arrivato nell'81 a Cagliari, e adesso ti chiedo di descrivermi un po' quegli anni e come è cambiata Cagliari, come l'hai vista cambiare tu, perché tu sei testimone di 40 anni di cambiamento della città. Tu hai iniziato a vivere al quartiere della Marina, però nell'81...
Stampace. Abitavo nel corso, all'inizio del corso, e Cagliari è cambiata molto. Mi ricordo quegli anni arrivavano tutti i tassisti e si mettevano proprio all'inizio i furgoncini di tassisti che venivano dai paesi all'inizio del corso. E poi c'era Mercatina, Piazza Iene e poi Piazza del Carmine, e andavano a fare spesa lì, poi verso l'1:30 tutti partivano,
tornavano nei paesi.
Poi comunque Cagliari è cambiata anche dal punto di vista, non sembra, però come dici tu si vede in 40 anni anche urbanisticamente è cambiato, in certe cose molto molto migliorato. Molte piazze non c'erano, e se c'erano erano messe male,
piene di macchine,
non solo macchine, anche pavimentazione era brutta, ha cambiato molto. Monturpino non era come oggi, Parco delle Musiche non esisteva.
Vero.
Castella di San Michele con parco che c'è non esisteva, perché andavano a coppiette.
Certo. E quindi tu insomma, vedi positivamente il cambio?
Io dico, insomma, vedo positivamente. Io penso che poi è cominciato a cambiare da quando è stato scelto il sindaco.
Sì, con la legge con De Lugo, il primo
che è stato sindaco De Lugo, è cominciato a cambiare le cose.
Sì, perché la legge sui sindaci ha permesso al sindaco di
avere
agire,
le mani libere, secondo me. Sì. E da quel momento è cominciato. Comunque chi è arrivato anche un per insomma fare gara, hanno cominciato a chi fa le cose di più, insomma.
E invece parlami di com'era l'ambiente, molto diverso rispetto a oggi, l'ambiente universitario invece in quegli anni, negli anni 80. Tu hai vissuto sicuramente
Sì, io andavo a mangiare immensa, no? Sia via Pessina quando c'era, sì, sia via Ludo
Premuda,
Premuda. Ormai non lo so come adesso, però all'epoca comunque si mangiava quasi gratis alla mensa.
Certo, no, anche adesso i voucher sono abbastanza bassi.
16.000 lire per 50 pasti, perciò puoi immaginare, effettivamente 16.000 lire non erano soldi, insomma, era pochissimo, certo. Anche per uno studente era poco.
E quindi è stato un problema per te gli anni, insomma, dell'università da un punto di vista economico, o hai iniziato già a lavorare?
Allora? No, ho iniziato più o meno dal secondo o terzo anno, ho cominciato quando la guerra fra l'Iran e l'Iraq ha cominciato a prendere seriamente economia del paese, hanno impedito di mandare i soldi per gli studenti all'estero.
Ah, quindi tu non potevi più ricevere i soldi?
O arrivavano molto raramente, oppure non permettevano i dollari uscire, perciò molti di noi abbiamo iniziato a lavorare. Io per fortuna mia sapevo questo mestiere, ho cominciato a lavorare e poi conosciuto subito qualche orafo e lavoravo anche, facevo incisioni per orafi
su commissione.
E poi domenica,
certo,
andavo, domenica vi ricordate a Bastione c'era il mercatino. E domenica andava a
lavorare.
Ecco,
il mercatino. Allora, è una cosa che molti giovani non sanno: il mercatino del Bastione è stata un'occasione di guadagno per molte persone.
Ma anche molti studenti venivano, sì, vendevano cianfrusaglie, insomma.
È molto importante. Allora, a questo punto vorrei chiederti: non so se facciamo un altro break, andiamo dritti, e ti vorrei chiedere l'ultima curiosità. Via della Pineta 187, anche per curiosità io mi permetto di dire, andate e sedetevi davanti a Mostafa nel suo piccolissimo studio e andate a osservare come lavora col bulino, perché è una cosa straordinaria, e guardate i suoi lavori perché sono veramente importanti. Però la tipologia del tuo committente, esiste un committente tipo, un cliente tipo?
Io ho certi clienti che più o meno ogni regalo che devono fare per il matrimonio, per le lauree, passano comunque da me o da anni. Proprio lo so, quando arrivano questi signori lo so che devono fare un regalo per un matrimonio. Sì, sì.
E sono quindi sono regali personalizzati?
Un po' personalizzati, un po'. Queste persone sono molto anche acculturate, cioè conoscono molto bene nostra cultura. Io tempo fa ho avuto dei clienti che addirittura la signora ha detto: noi tempo fa abbiamo comprato un tappeto persiano, volevamo fare un quadro che sia dentro il salone con quelle
che riprende lo stesso
motivo
insomma dei tappeti persiani. Beh, io direi che abbiamo fatto una bella chiacchierata e un bel tuffo nella cultura persiana, che è così ricca e così importante. Invito tutti a fare un piccolo sforzo di immersione, perché veramente è anche la vostra lingua, tra l'altro, che si parla dall'Hindu Kush fino all'altra parte, insomma è una lingua molto diffusa, è una delle lingue più parlate.
E non solo, io adesso non per fare... modestia da parte, penso che è una delle lingue più belle che c'è.
È molto musicale, io
tempo
ve lo confermo, facciamo queste
tempo
serate.
Tempo fa ho incontrato Enzo Favata.
Sì, Enzo Favata, il nostro amico. Certo,
lui ha girato
X.
Il mondo, lo sapete, sì, molto meglio, certo, di me voi, certo, che lavorate alla radio, e lui diceva: ho conosciuto tante lingue, cioè che è vostra lingua, è davvero bellissima sentirla.
Sono completamente d'accordo. Ringraziamo Mostafa Ghoratoramid, ringraziamo la regia per questo caffè di Radio X. L'appuntamento è la prossima. Grazie a tutti.
Grazie.
Thank you.